Quindi cedo eventualmente la parola al consigliere Valli per la lettura e poi apriamo il dibattito.
Grazie Presidente, Letizia Valli. Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. I sottoscritti Ottavia Borghesi, Maria Letizia Valli, Sofia Bartolini e Silvestre Marcato, consiglieri comunali appartenenti al gruppo consiliare Rinnova, premesso che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999, ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, invitando i governi, le organizzazioni internazionali, gli enti locali ad organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica a quella che oggi è giustamente considerata una vera e propria emergenza. Premesso che il tema nevralgico delle disuguaglianze di genere è entrato nell'agenda politica nazionale, regionale e locale, grazie ad una rinnovata consapevolezza che ha dato impulso a riflessioni, elaborazioni e proposte rispetto alla necessità non più rinviabile della partecipazione femminile paritaria alla ripresa e allo sviluppo sostenibile del Paese. Premesso che la crisi pandemica ha evidenziato l'approfondirsi di un gap di genere in ogni ambito, a partire da quello occupazionale e lavorativo, con un prezzo altissimo pagato soprattutto dalle donne in termini di posti di lavoro, sacrifici e violenze, con una she-cession, recessione delle donne, drammatica, che solo unitariamente si potrà arginare ed invertire in modo strutturale. Tanta parte della fragilità e arretratezza che frena lo sviluppo sociale ed economico, sia a livello nazionale che locale, deriva dalle disparità persistenti tra donne e uomini e dalle discriminazioni agite ogni giorno. Premesso che la soluzione del gap di genere passa necessariamente attraverso la lotta alla violenza contro le donne, sia essa di tipo fisico che sessuale, psicologico o economico, la violenza contro le donne è intesa quindi come ostacolo al conseguimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace, è un fenomeno che, riguardando moltissima parte delle donne di tutto il mondo e di tutte le età e condizioni personali e sociali, deve essere fortemente stigmatizzato e contrastato attraverso azioni concrete ed incisive. Premesso che l'emergenza pandemica da Covid-19 ha reso ancora più critica la situazione delle donne vittime di violenza, così come riportato nella relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio della Commissione d'inchiesta sul femminicidio del Senato, per cui isolamento, convivenza forzata, restrizione alla circolazione e instabilità socio-economica hanno comportato per le donne e per i loro figli il rischio di una maggiore esposizione alla violenza domestica. Considerato che cogliamo in questo senso in modo molto positivo i passi avanti compiuti dai nostri governanti in sede nazionale, ci riferiamo prima di tutto alla trasversalità delle condizionalità a favore dell'empowerment femminile e giovanile contenute nel PNRR, alla ratifica della Convenzione OIL 190 del 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro, al Fondo Nazionale per l'Imprenditoria Femminile e alla legge numero 162 sulla parità salariale, approvata il 3 dicembre ultimo scorso, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, numero 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Rispetto a questo ribadiamo che il Gender Pay Gap, ovvero la disparità di trattamento retributivo a parità di mansioni, di ruolo professionale e di settore d'impiego, dall'11% al 50% a seconda dei settori, rischia di rendere irreversibile il divario fra uomini e donne. Ci riferiamo anche alla riduzione della tampon tax, tema che solo un anno fa era negletto e che vorremmo fosse non solo ridotta, ma completamente azzerata. Il riferimento va anche al congedo di paternità, già portato a 10 giorni e da migliorare ulteriormente, avendo come riferimento le migliori esperienze europee, così come al tema delle pensioni impoverite dalla discontinuità lavorativa e dalla minore contribuzione delle donne penalizzate dalle regole del sistema. Riteniamo di grande rilevanza l'istituzione del Fondo Nazionale per il Caregiver Familiare. Ricordiamo che la legge per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare, persona che presta volontariamente a cura e assistenza di una persona cara, è stata approvata in Emilia-Romagna nel 2014. Sarebbe molto importante che venisse predisposta una legge quadro nazionale che, superando l'attuale frammentazione normativa, contenesse tutte le norme sui temi della prevenzione e promozione della parità ed eguaglianza tra donne e uomini. Considerato che quello della conciliazione e del potenziamento dei servizi accessibili per le donne lavoratrici e madri è un cantiere da rafforzare senza indugio e con incisività, con misure sia nazionali che regionali, anche per diminuire il numero delle cosiddette dimissioni volontarie, che nel 2020 in Emilia-Romagna hanno riguardato le donne per il 71%, con un aumento di 3 punti rispetto al 2019. Considerato di grande importanza nell'ottica del necessario superamento delle diseguaglianze e delle discriminazioni di genere, rilanciare il tema della rappresentanza femminile politica e istituzionale, perché la democrazia paritaria, praticata con coerenza, rappresenta l'orizzonte irrinunciabile di una società resiliente ed equa. Ritengono importanti ribadire che la violenza maschile, gli abusi fisici, psicologici ed economici contro le donne ed i femminicidi sono un enorme problema strutturale e culturale, una piaga della società tutta che deve agire una responsabilità collettiva per affrontarla e superarla. Chiedono quindi un forte impegno da parte di sindaco, giunta, consigliere e consiglieri tutti a contribuire in particolare all'attuazione della legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere della Regione Emilia-Romagna, legge regionale 6 del 2014, frutto di un protagonismo dal basso delle donne che ha reso onore alle pioniere che prima di noi hanno contribuito in modo sostanziale alla conquista dei diritti e delle libertà per le donne. Nel solco dell'obiettivo 5 di Agenda ONU 2030, eguaglianza per tutte le donne, ragazze e bambine, e in applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, Istanbul 2011, tale normativa rappresenta la punta più avanzata ed organica in materia. Da essa discendono altri fondamentali provvedimenti che i rappresentanti e rappresentanti regionali hanno portato avanti. L'agenda digitale, che prevede percorsi di orientamento STEM strategici per la transizione digitale. Il Fondo regionale per l'imprenditoria femminile e Women New Deal e il piano 2021-2023 contro la violenza di genere. Piano quest'ultimo che potenzia gli strumenti esistenti in connessione ancora più stretta con le politiche di sviluppo sociale ed economico al fine di dare continuità, sostegno strutturale e sistemico agli interventi di prevenzione e contrasto. Nello specifico si rileva positivamente in questo secondo piano triennale della Regione l'aver rafforzato la formazione degli operatori, operatrici pubblici e privati, il contributo anche culturale del coordinamento dei centri antiviolenza e il ruolo dell'Osservatorio regionale sulla violenza, pur in assenza di un corrispondente sistema di rilevazione nazionale. Lo stesso patto regionale per il lavoro e il clima coinvolge i soggetti sottoscrittori in questo impegno strategico per la parità e dell'empowerment a partire dalle opportunità di formazione delle ragazze. Non da ultimo, il sostegno della rete interculturale di competenze a supporto dei servizi territoriali, sociali e sanitari degli enti locali attraverso progettualità di empowerment femminile e di comunità e percorsi di professionalizzazione e mediazione interculturale che nell'ambito di equip multiprofessionali sviluppino competenze e consolidino buone prassi sui territori. Impegnano a declinare ogni e qualsiasi azione possibile a livello locale, di concerto con gli altri comuni della Vallata e con l'Unione dei Comuni Valmarecchia, nonché il raccordo con gli altri enti sovraordinati, in modo che anche le donne del territorio del comune di Nuova Feltre e di tutta la Valmarecchia abbiano pari opportunità rispetto agli altri territori regionali. Impegnano a coinvolgere in modo proattivo e continuativo anche tutti gli altri attori sociali, istituzionali, culturali e religiosi, al fine di concorrere a tutti i livelli alla strategia di prevenzione e protezione con particolare riguardo alle giovani generazioni, alle donne con disabilità, alle donne anziane, alle donne vittime di violenza assistita, costruendo percorsi per uomini autori di violenza. Ad adottare le iniziative necessarie a promuovere e sostenere percorsi formativi finalizzati a educare tutti i cittadini, a prescindere dalla loro cultura o pratica religiosa, al rispetto della donna, intesa come persona titolare di diritti e doveri al pari dell'uomo, a sensibilizzare gli studenti su comportamenti e forme di comunicazione che esprimano sessismo, ovvero una divisione stereotipata dei ruoli tra uomo e donna, promuovendo altresì l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Ad individuare tutti gli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, compreso nei casi di maggiore drammaticità, la costituzione di parte civile nel processo, ad elaborare regolamenti o atti che sostengano l'autonomia abitativa mediante l'assegnazione di alloggi in via prioritaria a donne sole o con minori che abbiano subito violenza, a costruire tutte le collaborazioni possibili per prevenire e contrastare la violenza e le molestie online, nonché l'istigazione all'odio sessista nei confronti di donne e ragazzi via web, oltre al coinvolgimento dei mass media e degli organi di informazione per evitare l'uso distorto della narrazione cronachistica e la vittimizzazione secondaria delle donne, a mettere in atto l'utilizzo dell'istituto del reddito di libertà come strumento di sostegno all'autodeterminazione e all'indipendenza delle donne vittime di violenza nel percorso di fuoriuscita secondo il dettato normativo nazionale e gli indirizzi approvati in assemblea legislativa regionale, a sostenere l'azione inclusiva dello sport mediante azioni specifiche per la fuoriuscita dall'isolamento di donne e ragazze che possano trovare nella pratica sportiva un'occasione di socializzazione e sostegno, a contribuire a diffondere il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, gratuito e promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante il coinvolgimento delle reti commerciali e del terzo settore, nonché i contatti dei centri antiviolenza attivi sul territorio, ad informare e coinvolgere questo Consiglio Comunale nella sua interezza affinché possa partecipare a pieno titolo all'elaborazione, co-costruzione e monitoraggio di progetti ed azioni volte ad una cultura di parità, libertà e pace e allo sviluppo di comunità coese e solidali.
E chiedo a qualsiasi consigliere voglia intervenire di prendere la parola con il apposito tasto.
Presidente,
cedo la parola. Sì.
Grazie.
Si è prenotato il vice sindaco Vannoni, poi eventualmente risponde.
Scusi, siccome ho letto in quanto l'abbiamo, come dire, costruita, volevo solo sottolineare questo fatto e non andare a commentare, ma sottolineare solo che questa mozione è fatta ovviamente a un tema molto generale, è fatta per avere una ottica e una intesa trasversale a livello di consiglieri comunali. Non è stato, diciamo così, inserito tutto il lavoro che noi sappiamo essere stato fatto dal comune in questo senso, perché sappiamo, sia perché ce l'abbiamo vissuto, voglio dire l'abbiamo visto, che nei 5 anni precedenti sono state messe in atto anche dal comune di Nova Feltria delle azioni di contrasto. Questo è possibile, insomma, integrarlo tutto, però non lo volevamo fare noi, perché voglio dire è una cosa che spero, siccome spero che questa mozione possa diventare una delibera di consiglio, spero possa essere arricchita e integrata da tutto quello che i consiglieri di maggioranza, nonché gli assessori e il sindaco vogliano aggiungere o modificare. Grazie.
Grazie, cedo la parola al vice sindaco Vannoni.
Mi sentite, Kent? Che sono tornata sul computer. Ok. Allora, sì, io chiedo la parola per innanzitutto, allora, siccome la mozione diventa, come è stato giustamente già detto, un atto di tutto il Consiglio Comunale, quindi tutto il Consiglio si impegna in queste cose, e come è stato già detto, effettivamente alcune di queste cose le abbiamo già fatte, io prendo adesso la parola per chiedere delle precisazioni in merito al documento che si vuole andare a votare. Poi successivamente invece ci tengo, visto che magari si tratta anche, c'è un passaggio in cui un consigliere prende la parola anche per esplicitare il voto, io ci tengo a, insomma, riprendere la parola successivamente per dire cosa ha fatto e cosa sta facendo il Comune di Nova Feltria su questo tema e sulle azioni appunto che sono state intraprese in questi 5 anni e mezzo comunque di mandato. E per cui partirei, diciamo, dall'aspetto proprio più tecnico legato alla mozione, così che se ci sono delle cose appunto da precisare, da chiarire, siano poi chiare a tutte. Allora, io ho letto questo testo che ovviamente parla di molte cose, nel senso che ha un titolo che dice prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Però poi nel suo testo anche lungo cita tante cose, no? Che ci stanno tutte e assolutamente molte di queste le condividiamo proprio come azioni, insomma, per un progresso della civiltà verso questo aspetto, verso la generazione femminile. Però ecco, innanzitutto forse cambierei anche il titolo, mi sento di dire, perché non è soltanto prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, ma le azioni che si chiedono di mettere in campo, anche e soprattutto nella parte dispositiva finale, sono azioni che hanno a che fare con direi le parità in generale, e quindi non so se vogliamo riprendere il titolo che può essere quello della legge regionale, dove appunto si chiama per le parità e contro le discriminazioni di genere, no? Potremmo affiancare al tema del contrasto anche questo tema qui, visto che diventa una mozione che include anche delle azioni in questo senso. Quindi la prima cosa è questa, poi invece avrei bisogno di una precisazione. Dove allora nella parte dispositiva, quindi diciamo considerato che, dal considerato che, c'è cioè il primo paragrafo in cui a un certo punto si dice ci riferiamo prima di tutto alla trasversalità delle condizionalità a favore dell'empowerment femminile e giovanile. Allora io questo passaggio mi sembra un po' ostico, quindi vorrei capire cosa intendete lì, anche per chiarirlo magari meglio con altre parole, di modo che sia anche chiaro per che cosa ci andiamo a impegnare. E poi, non so, le vogliamo affrontare una alla volta oppure le cito tutte e poi dopo ne parliamo?
Perché... questa è libera scelta, nel senso tanto il dibattito è aperto, poi chiaramente può essere anche botta e risposta, come meglio si preferisce trattare.
Allora chiedo alla minoranza come vuol fare, quindi come meglio per loro, anche visto che devono chiarire dei punti.
No, ma vai avanti così, okay. Magari no, è anche un discorso.
Una risposta unica. Ok,
va bene. Allora, quindi questo era un passaggio, quindi chiarire quel passaggio lì. Poi successivamente, sempre in quel capoverso, diciamo, c'è il passaggio dove dice chiaramente ci riferiamo anche alla riduzione della tampon tax. In merito a questo aspetto qui, io siccome poi cita la tampon tax e dice che vorremmo fosse non solo ridotta ma completamente azzerata, io personalmente, quindi mi assumo la responsabilità anche personale di quello che vado dicendo, però non sono favorevole alla tampon tax, nel senso che non trovo, con tante battaglie che ci sono da fare come donne e che sono davvero sostanziali, questa la trovo più ideologica che sostanziale. Mi sono nel frattempo anche documentata, perché qui stiamo parlando comunque di una tassa, cioè di spostare l'IVA su appunto la materia degli assorbenti, dei tamponi, eccetera, eccetera, farla passare da un'IVA del 22%, quasi attuale, nel senso prima della legge, che è l'IVA diciamo applicata ai beni cosiddetti di lusso, a un'IVA che inizialmente si voleva chiedere un'IVA del 4%, beni di prima necessità. E attualmente questa modifica che è intervenuta è riuscita a spostare l'IVA dal 22 al 10%. Perché comunque secondo appunto il MEF, questo lo diciamo anche per chi ci ascolta, questa manovra dal 22 al 5% sarebbe costata 300 milioni di euro, quindi per tanti anni è stata cassata sia dall'Europa che poi successivamente anche da alcuni tribunali parlamenti dove era stata presentata. E comunque adesso è passata, e però vi dico anche che qui c'è un calcolo, no, che va fatto su un, io anche questi dati li ho trovati comunque sul web, però su una spesa media di 38 anni di vita fertile di una donna considerata con un ciclo al mese come da norma, stiamo parlando di una spesa effettiva per una vita di una donna di 3.000 euro, se l'IVA è al 22%. Se l'IVA è al 10%, c'è una spesa, un risparmio di 300 euro. Quindi attualmente andremmo con tutta sta bagara a risparmiare 300 euro. Se l'IVA fosse stata portata al 400%, al 4%, scusatemi, il risparmio sarebbe stato di 450 euro nella vita di una donna. Ora, io capisco che, insomma, probabilmente forse in dei paesi dove si fa fatica a vivere, anche 450 euro sono molti soldi. Io mi sento di dire che però trovo questa tampon tax non paritaria ma disparitaria, perché secondo me allora dovremmo paritariamente portare avanti la campagna per la riduzione dell'IVA sui pannolini per i bambini, che sono altrettanto beni di prima necessità quando appunto si tratta di appunto dei primi mesi di vita, dei primi anni di vita dei bambini, sulle lamette da barba degli uomini, perché vogliamo parlare tanto di parità, però anche le lamette da barba, visto che gli uomini sono tenuti comunque a farsela, sono comunque un bene che potrebbe essere considerato di prima necessità. E poi potrei fare un sacco di esempi, per cui sinceramente questa è una di quelle campagne che non mi vede per niente favorevole, nel senso che, ripeto, la trovo ideologica più che di sostanza. Vi ho detto i numeri di che cosa stiamo parlando, perché probabilmente 300 euro ce li spendiamo nelle sigarette piuttosto che in altre cose in un mese, non in un anno. Non in un anno di vita, in una vita intera, quindi davvero stiamo parlando di niente, secondo me. Quindi, detto questo, io il passaggio sul tampon tax lo toglierei. Poi non so se siete tutti d'accordo, però sinceramente è una di quelle campagne che insomma non mi sento di fare. Un altro passaggio successivo è invece laddove si prendono impegni, quindi chiedono a un forte impegno da parte di sindaco, giunta, consiglieri, tutti. C'è la costituzione di parte civile in un processo. Questo volevo un po' capirla, perché effettivamente anche questo è un impegno che si va a prendere insomma grosso, e quindi volevo capire anche come lo intendavamo. E non vi nego che, nonostante a me piacerebbe moltissimo anche il tema dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e secondo ciclo di istruzione, è un tema sul quale noi non abbiamo così tanto potere, perché sulla didattica decide il MIUR e non decidiamo noi. Ho provato a proporre tante volte cose che però avevano anche il carattere dell'estemporaneità, ma non sono riuscita a farle passare. Quindi mi piacerebbe moltissimo, perché il tema dell'affettività io lo trovo interessantissimo, però forse non è nelle nostre competenze, quindi mi sento di dirlo, perché poi sono una di parola, quando mi prendo un impegno cerco anche di mantenere l'impegno che ho preso. L'altra cosa era legata al reddito di libertà, questo lo vorrei un po' capire, certamente lo condivido come principio, però il reddito di libertà attualmente lo rilascia l'INPS per un massimo di 12 mesi, è un importo di 400 euro che può essere richiesto dalle donne che sono ospitate nei centri antiviolenza. Quindi vorrei capire cosa dobbiamo fare noi come comune su questa cosa, visto che la formula già esiste, ovviamente la condividiamo, però ecco, vorrei capire se invece in questa richiesta che mettete c'è una richiesta ulteriore che invece impatta sul bilancio comunale, perché questo bisogna in qualche modo capirlo. E questi erano un po' gli appunti che mi ero presa. Poi dopo, adesso vado a spegnere una sveglia che ho, che si è accesa, e poi vi dico invece in merito a cosa stiamo facendo e cosa abbiamo fatto. Scusate.
Prego Elena, prosegui pure.
No, scusa, io a questo punto questa prima parte l'avrei finita. Se vogliono rispondere.
Allora lasciamo la parola al consigliere Valli per la risposta.
Sì. Grazie Valli. Intanto ringrazio il vice sindaco, consigliere Vannoni, perché credo che, come dire, qualsiasi intervento diciamo che intende il fatto che uno ha preso sul serio le cose, cioè, sia da valorizzare, quindi grazie Elena. Per quello che riguarda invece le cose che hai detto, o meglio, faccio sempre il capitolo, il cappello introduttivo che è questo. Siccome appunto è una mozione che sarebbe molto bello si trasformasse in delibera e che coinvolgesse tutti i consiglieri, è ovviamente altrettanto utile che ognuno di noi, ognuno di noi, insomma comunque noi, anche da una parte e dall'altra, non ci si arrocchi su delle cose che poi non ha nessun senso non poter essere su questo flessibili o insomma andarsi incontro, assolutamente. Sono d'accordo se per gli altri va bene il discorso del titolo, non ho anzi nessuna preclusione. Era stato messo quel titolo perché in un primo tempo si voleva proporla per il giorno contro la violenza sulle donne, no? E allora prima era stata fatta ancora più, un titolo ancora un pochino più, diciamo, puntuale, ed era stata fatta un altro tipo di mozione. Poi, visto che non si poteva trattare in quel momento lì, perché non c'è stato tempo, insomma, così, e allora era stato messo prevenzione e contrasto, perché comunque prevede le due azioni principali che si fanno in questo senso, intendendo con prevenzione anche ovviamente promozione di attività. Chiaramente il titolo che proponi, che comunque poi magari valuteremo insieme nello specifico, ma che può essere relativo alla parità, mi trova del tutto, personalmente mi trova del tutto favorevole. Per quello che riguarda le cose che hai chiesto, sul discorso della condizionalità, trasversalità e condizionalità, è un discorso che fa il PNRR nel suo, all'interno, no, delle varie cose in cui si vengono dette, per cui in alcuni passaggi ci sono alcune condizionalità, no, nel senso che pur pensando a tutto l'insieme delle persone, per dire, si pensa alle donne in modo specifico, alle donne vittime di violenza in modo specifico, ci sono alcune azioni specifiche in questo senso, e questa è la condizionalità. La trasversalità è per l'empowerment, insomma, la trasversalità è ovvio che come dire, riguarda invece sempre le azioni PNRR, che vuol dire che sono comunque trasversali a tutti i territori, a tutte le persone che si trovano in una certa condizione, a tutte le, no, come dire, no, a tutte le donne in quel determinato, cioè non è che la trasversalità è il fatto che è per tutti, come dire, e la condizionalità è quando è riferito alle donne nello specifico nell'empowerment. Sono parole, cioè l'ho fatta io, sono solo scritta io, sono parole che ho trovato lì dentro e le ho messe perché mi sembrava che potessero, come dire, essere significative rispetto all'argomento di cui stiamo trattando. Per quello che riguarda la tampon tax, va bene, è una legge, voglio dire, no, non c'è neanche bisogno di farla tanto lunga, nel senso, no? Cioè, è stata fatta questa cosa, e indipendentemente dal fatto che si sia d'accordo o non d'accordo, io non ho nessun problema a togliere, se non altro, diciamo così, la parte relativa al giudizio, no? Cioè, ci riferiamo alla deduzione della tampon tax. È chiaro che non fosse ridotta mai, eliminata, cioè tutte queste parti relative ad un giudizio su una legge si possono assolutamente togliere, ma si può anche togliere il riferimento. Non mi interessa in modo particolare fare un riferimento su questa cosa.
Se posso intervenire su questa cosa, allora io chiedo che venga proprio tolto, perché siccome cogliamo in senso positivo i passi avanti compiuti dai nostri legislatori, inizia così il capoverso, io questa non la trovo una cosa positiva, quindi in questo senso chiedo di togliere proprio il passaggio, che sono due righe e mezzo.
Ecco, chiaramente.
Poi dire, quello che è venuto, per te è una cosa positiva.
Sì, dire, è una legge, quindi per me adesso io non voglio fare discorsi in più, perché non è che sulla tampon tax che dobbiamo parlare questa sera. Ovviamente, come puoi immaginare, se l'ho scritto, se l'abbiamo scritto, noi siamo favorevoli, però questo non ci impedisce di essere, come dire, aperti al fatto che possiamo toglierla da qui, perché non è fondamentale. La costituzione della parte civile nel processo è una scelta, voglio dire, nel momento in cui ci sono situazioni, l'ho voluta proprio mettere perché sono avvenute delle cose nel nostro territorio, non nel comune di Nuova Feltria, sono avvenute delle cose gravi per cui il comune avrebbe potuto costituirsi parte civile in un processo, ha scelto di non farlo. È chiaro che il nostro comune, nel momento in cui succederanno cose gravi, dovrà fare una scelta. Ovviamente qui noi con una scelta di questo tipo, con una affermazione in una delibera, non è che diciamo tutte le volte che succedono cose dobbiamo costituirsi parte civile.